Benvenuti al notiziario di Digital Worlds. Le notizie del giorno. La piramide di Khefren, Giza, Egitto. La piramide di Khefren domina visivamente la piana di Giza grazie alla sua posizione sopraelevata, apparendo più alta della grande piramide di Cheope. Conserva ancora parte del rivestimento originale in calcare bianco sulla sommità, offrendo uno scorcio dell'antico splendore. Il suo complesso templare mostra l'impiego di imponenti monoliti in granito trasportati da Aswan, a centinaia di chilometri. Un'illusione di grandezza, la piramide di Khefren, costruita dal faraone Khafre attorno al 2540 a.C., è la seconda piramide più grande di Giza, ma appare spesso come la più imponente grazie a un'illusione prospettica. Edificata su un'area leggermente sopraelevata rispetto alla piramide di Cheope, con una pendenza più accentuata di 53 gradi contro i 51 di Cheope, la struttura sembra dominare l'intero complesso. Questa impressione visiva ingannò anche esploratori storici che inizialmente la credettero la più grande del sito. Le dimensioni reali sono comunque monumentali. La base quadrata misura 215,25 metri per lato, leggermente inferiore ai 230 metri di Cheope. L'altezza originale era di 143,5 metri, oggi ridotta a 136,4 metri, sempre inferiore ai 146,5 metri originali di Cheope. Tuttavia, la combinazione di posizione elevata, pendenza più ripida e il rivestimento parzialmente conservato sulla sommità creano un impatto visivo straordinario che rivaleggia o supera quello della piramide più grande. Il volume totale di circa 2,2 milioni di metri cubi di pietra, sebbene leggermente inferiore a quello di Cheope, rappresenta comunque un'impresa costruttiva colossale. La piramide testimonia la continuità delle ambizioni architettoniche della quarta dinastia, con ciascun faraone che cercava di eguagliare o superare i predecessori nella grandiosità monumentale. Khefren riuscì brillantemente nel creare una struttura che compete visivamente con l'opera del padre Cheope, pur utilizzando meno materiale. Il rivestimento originale, testimonianza del passato splendore. Uno degli aspetti più affascinanti della piramide di Khefren è la conservazione parziale del rivestimento esterno originale in calcare bianco di Tura sulla sommità. Questo elemento unico tra le piramidi di Giza offre una finestra preziosa sull'aspetto originale di questi monumenti. Quando completate, tutte e tre le piramidi erano rivestite da calcare bianco levigato che rifletteva intensamente la luce del sole, creando un effetto visivo abbagliante visibile da chilometri di distanza. Il calcare di Tura, estratto dalle cave sulla sponda orientale del Nilo vicino al moderno Cairo, era particolarmente pregiato per la sua qualità fine e il colore bianco puro. I blocchi di rivestimento erano tagliati e levigati con precisione straordinaria, congiunti così stretti che una lama non poteva essere inserita tra di essi. La superficie esterna era poi lucidata fino a ottenere una finitura quasi speculare. Questo rivestimento non era solo estetico, ma proteggeva anche la struttura interna dall'erosione. La maggior parte del rivestimento fu rimossa durante i secoli, particolarmente nel periodo medievale, quando i blocchi di calcare di alta qualità furono reimpiegati per costruire moschee, palazzi e fortificazioni al Cairo. I terremoti, specialmente quello devastante del 1301 d.C., contribuirono a staccare blocchi che divennero facilmente accessibili per il riciclo. La sezione sopravvissuta sulla sommità della piramide di Khefren, probabilmente preservata dalla difficoltà di accesso, rappresenta quindi un tesoro archeologico che documenta tecniche costruttive e finiture estetiche dell'antico regno. Il complesso templare, architettura monumentale, la piramide di Khefren fa parte di un complesso monumentale che include il tempio funerario adiacente alla piramide, una strada rialzata processionale e il tempio a valle presso la Sfinge. Questi elementi costituivano un'infrastruttura religiosa completa per i rituali funerari e il culto perpetuo del faraone. Divinizzato. L'architettura di questi templi rappresenta alcuni dei più impressionanti esempi di costruzione monumentale dell'antico Egitto. Il tempio a valle, uno dei meglio conservati dell'antico regno, dimostra l'audacia ingegneristica degli antichi costruttori. La struttura incorpora enormi blocchi di granito rosso di Aswan, alcuni dei quali pesano oltre 100 tonnellate. Questi monoliti furono trasportati per circa 800 km lungo il Nilo, un'impresa logistica straordinaria che richiedeva navi specializzate. Coordinamento perfetto con le piene del Nilo e squadre di lavoratori specializzati. All'interno del tempio a valle, Pilastri quadrati in granito alto oltre 4 metri sostengono architravi massicci, creando una sala ai posti la maestosa. Le pareti erano originariamente rivestite in granito levigato e alabastro, materiali costosi che enfatizzavano la sacralità e l'importanza del luogo. Il pavimento in alabastro bianco rifletteva la luce naturale che entrava attraverso stretti lucernari nel soffitto, creando un'atmosfera luminosa e divina. È in questo tempio che fu scoperta una delle più magnifiche statue di Khafre, ora conservata al Museo Egizio del Cairo. La statua in diorite, alta 168 cm, raffigura il faraone seduto su un trono con il dio falco Horus che protegge la sua nuca, simboleggiando la natura divina della regalità. La qualità artistica eccezionale e la durezza estrema della diorite testimoniano le abilità tecniche raggiunte dagli artigiani egizi. Tecniche di trasporto del granito. Il trasporto dei monoliti in granito rappresenta uno degli aspetti più straordinari della costruzione del complesso di Khafre. Aswan, situata nell'Alto Egitto, ospitava cave eccezionali di granito rosso, materiale prediletto per elementi strutturali critici e decorazioni prestigiose. Il trasferimento di blocchi da oltre 100 tonnellate su una distanza di 800 km, utilizzando solo tecnologie del terzo millennio avanti Cristo, sfida l'immaginazione moderna. Il processo iniziava nelle cave di Aswan, dove gli egizi sfruttavano fratture naturali del granito e ne creavano di artificiali mediante il metodo dei cunei di legno bagnato già descritto per Cheope. Una volta liberato, il blocco veniva trasportato su slitte fino al Nilo. Il momento critico era l'imbarco su navi appositamente costruite. Queste imbarcazioni dovevano essere eccezionalmente robuste per sostenere carichi concentrati di decine di tonnellate senza spezzarsi. Il viaggio fluviale sfruttava la corrente naturale del Nilo per la discesa verso nord, da Aswan a Giza. Durante le piene annuali, quando il livello del fiume si alzava significativamente, le navi potevano avvicinarsi più facilmente ai cantieri. Il trasbordo finale dalla nave al cantiere richiedeva rampe, leve e probabilmente sistemi di rulli per spostare gradualmente i monoliti fino alla posizione finale. L'intero processo poteva durare settimane o mesi per singoli blocchi eccezionalmente grandi. Esperimenti di archeologia sperimentale moderna hanno parzialmente replicato questi trasporti, confermando la fattibilità teorica ma evidenziando anche l'incredibile complessità logistica. Ogni fase richiedeva coordinamento preciso, conoscenze ingegneristiche profonde e forze lavoro disciplinate. Gli errori potevano essere catastrofici. La perdita di un monolito da 100 tonnellate nel Nilo rappresentava uno spreco enorme di risorse, lavoro e tempo. Confronto con la piramide di Cheope, Khafre, figlio e successore di Cheope, affrontò una sfida significativa nel cercare di eguagliare l'eredità monumentale del padre. La grande piramide di Cheope aveva stabilito uno standard di grandiosità difficilmente superabile. La strategia di Khafre fu brillante. Invece di tentare di costruire una struttura significativamente più grande, il che avrebbe richiesto risorse forse insostenibili, scelse una combinazione di posizionamento strategico, pendenza più accentuata e qualità costruttiva eccezionale. La differenza di volume tra le due piramidi, circa 300.000 metri cubi in favore di Cheope, rappresenta comunque un risparmio significativo di risorse e lavoro. Questa efficienza permise a Khafre di investire più risorse nel complesso templare, particolarmente nel magnifico tempio a valle con i suoi monoliti in granito. Il risultato finale fu un insieme monumentale che, sebbene tecnicamente più piccolo, rivaleggiava esteticamente con quello del padre. Costruttivamente, la piramide di Khafre mostra alcune differenze tecniche. La camera sepolcrale è scavata parzialmente nella roccia base piuttosto che costruita interamente all'interno della struttura. Soluzione che semplificava la costruzione e riduceva il rischio di collasso. Questa scelta riflette forse lezioni apprese dalla costruzione della piramide di Cheope, dove le complesse camere interne con i loro sistemi di scarico rappresentavano sfide ingegneristiche considerevoli. La Sfinge, guardiano monumentale, il complesso di Khafre include uno dei monumenti più iconici dell'antico Egitto, la Grande Sfinge. Questa colossale scultura con corpo di leone e testa umana, tradizionalmente identificata con il volto di Khafre, si erge vicino al tempio a valle. Lunga 73 metri e alta 20 metri, fu scolpita direttamente dalla roccia calcarea della piana di Giza, probabilmente utilizzando materiale estratto durante la costruzione della piramide stessa. Il dibattito sull'identità del volto e la datazione della Sfinge continua. Mentre l'attribuzione a Chefren è accettata dalla maggioranza degli egittologi basandosi sulla prossimità al suo complesso funerario e analisi stilistiche, teorie alternative suggeriscono datazioni più antiche o identificazioni diverse. La severa erosione del corpo, attribuita principalmente all'azione del vento e della sabbia piuttosto che dell'acqua come proposto da alcune teorie controverse, complica le analisi. La funzione della Sfinge era probabilmente multipla, guardiano simbolico del complesso funerario, rappresentazione della potenza divina del faraone e incarnazione del dio sole Ahuahorti. La sua posizione, orientata verso est dove sorge il sole, enfatizza la connessione solare. Durante il Nuovo Regno, oltre 1000 anni dopo Chefren, la Sfinge divenne oggetto di culto autonomo, testimoniando la sua risonanza culturale duratura. Esplorazione e scoperte archeologiche. La piramide di Chefren fu esplorata sistematicamente per la prima volta da Giovanni Battista Belzoni nel 1818. L'archeologo italiano scoprì l'entrata e penetrò nella camera sepolcrale, trovandola apparentemente vuota e saccheggiata nell'antichità. Il sarcofago in granito, ancora in situ, era privo del coperchio e di qualsiasi contenuto. Questa scoperta confermò quello che era già evidente per le altre piramidi. I tesori funerari erano stati rimossi millenni prima. Nel corso del XIX e XX secolo, scavi sistematici attorno alla piramide e nel complesso templare rivelarono dettagli preziosi sulla costruzione e l'utilizzo rituale dei monumenti. La scoperta di statue, frammenti architettonici e iscrizioni fornì informazioni sul culto funerario di Chefren e sull'organizzazione della sua corte. Particolarmente significative furono le scoperte nel Tempio a Valle, dove statue e rilievi ben conservati offrivano insight sull'arte della Quarta Dinastia. Ricerche più recenti utilizzando tecnologie non invasive hanno rivelato nuovi dettagli. Scansioni radar hanno identificato anomalie che potrebbero indicare camere o corridoi sconosciuti, sebbene nessuna esplorazione invasiva sia stata ancora autorizzata per confermare queste ipotesi. Lo studio della geologia e dei materiali da costruzione ha chiarito le fonti delle pietre e i metodi estrattivi, contribuendo alla comprensione complessiva del processo costruttivo. Stato di conservazione e minacce moderne. La piramide di Chefren, come le altre strutture di Giza, affronta sfide di conservazione significative. L'urbanizzazione galoppante del Cairo ha avvicinato la città moderna alle piramidi, aumentando inquinamento atmosferico, vibrazioni da traffico e pressione turistica. Questi fattori contribuiscono al deterioramento accelerato della pietra, particolarmente del rivestimento ancora presente sulla sommità. L'accesso turistico, fonte vitale di entrate per l'Egitto, crea un dilemma di conservazione. Milioni di visitatori annuali calpestano le superfici, introducono umidità attraverso la respirazione nelle camere interne e occasionalmente causano danni involontari. Le autorità hanno implementato misure di controllo, inclusa la limitazione del numero di visitatori giornalieri e la chiusura temporanea di sezioni particolarmente vulnerabili per manutenzione. I cambiamenti climatici introducono nuove minacce. Variazioni nei pattern di precipitazioni, tempeste di sabbia più intense e fluttuazioni termiche estreme stressano materiali già indeboliti da millenni di esposizione. Progetti di monitoraggio continuo utilizzano sensori per tracciare movimento strutturale, infiltrazioni d'acqua e altri indicatori di degrado, permettendo interventi preventivi prima che danni significativi si manifestino. Significato nel contesto della necropoli di Giza, la piramide di Chefren è parte integrante della necropoli di Giza, un complesso che include 3 grandi piramidi, la Sfinge, numerose piramidi minori di regine e principi, e vaste necropoli di mastabe per nobili e funzionari. Questo insieme monumentale rappresentava non solo un luogo di sepoltura, ma un paesaggio sacro progettato per garantire eternità e divinizzazione ai defunti reali e alla loro corte. La disposizione delle 3 piramidi principali ha generato speculazioni astronomiche e geometriche. Teorie suggeriscono allineamenti con costellazioni, particolarmente Orione, o proporzioni matematiche sofisticate come il rapporto aureo. Mentre alcune di queste correlazioni sono probabilmente fortuite o sovrainterpretate, la pianificazione complessiva del sito dimostra indubitabilmente conoscenze astronomiche e geometriche avanzate, integrate con significati religiosi profondi. Il sito di Giza funzionava come centro religioso attivo per secoli dopo la Quarta Dinastia. Templi mantenevano culti funerari, sacerdoti eseguivano rituali quotidiani e pellegrini visitavano i monumenti. Questa continuità cultuale testimonia l'importanza duratura del complesso nella religione e cultura egizia. Anche quando nuove capitali e necropoli divennero prominenti, Giza mantenne un'aura di sacralità speciale come dimora eterna dei grandi costruttori dell'antico regno. Impatto culturale e simbolico, la piramide di Kefren, insieme a Avanti Cristo e Ope e Micerino, ha influenzato l'immaginario collettivo per millenni. Già nell'antichità classica, le piramidi erano oggetto di meraviglia e speculazione. Erodoto, visitando Giza nel V secolo a.C., raccolse storie e leggende che mescolavano fatti e fantasia. Questa tradizione di fascino misto a mistero ha permeato la cultura occidentale fino all'era moderna. Durante la campagna napoleonica in Egitto dell'1798-1801, l'interesse europeo per l'antico Egitto esplose. Gli studiosi al seguito di Napoleone documentarono sistematicamente i monumenti, stimolando l'egittomania del XIX secolo. Le piramidi divennero simboli di civiltà antica, mistero e potere, ispirando architetture, arte e letteratura. Questo fascino continua nell'era contemporanea, con le piramidi che rimangono tra i monumenti più riconoscibili e visitati del mondo. Il simbolismo delle piramidi trascende l'Egitto. La forma piramidale è stata adottata in architetture moderne, loghi aziendali, monumenti commemorativi e arte contemporanea come simbolo di stabilità, eternità e aspirazione verso l'alto. Questa universalità dimostra come le piramidi di Giza, inclusa quella di Kefren, abbiano acquisito significati che vanno oltre il loro contesto originale, diventando icone globali della capacità umana di creare monumenti duraturi. La piramide di Kefren, sebbene spesso oscurata dall'attenzione dedicata alla grande piramide di Cheope, rappresenta un capolavoro architettonico e ingegneristico a pieno titolo. La conservazione del rivestimento originale sulla sommità offre una testimonianza preziosa dell'antico splendore che caratterizzava l'intera necropoli di Giza. Il suo complesso templare, con gli imponenti monoliti in granito trasportati da centinaia di chilometri, dimostra l'ambizione e le capacità logistiche della quarta dinastia. Insieme alla Sfinge, suo guardiano monumentale, la piramide di Kefren continua a ispirare meraviglia e ricerca, testimoniando un'epoca in cui l'umanità, pur disponendo solo di strumenti semplici, realizzava opere che sfidano l'eternità. Ogni studio, ogni nuova scoperta archeologica o tecnologica, aggiunge tasselli alla comprensione di questi monumenti straordinari che rimangono, dopo 4.500 anni, tra le realizzazioni più impressionanti della civiltà umana.
Proseguendo con il notiziario. Vetro metallico o metallic glass. Il vetro metallico rappresenta una delle innovazioni più affascinanti nella scienza dei materiali. Si tratta di leghe metalliche con struttura atomica amorfa, prive dell'ordine cristallino tipico dei metalli tradizionali. Questa caratteristica conferisce resistenza straordinaria e la possibilità di essere stampato come la plastica. Cos'è il vetro metallico e come si forma? Il vetro metallico, noto anche come metallic glass o lega amorfa, è un materiale che sfida le convenzioni della metallurgia classica. Mentre i metalli ordinari hanno una struttura cristallina ordinata, il vetro metallico presenta un arrangiamento atomico disordinato, simile a quello del vetro comune. Questa struttura si ottiene attraverso un rapidissimo raffreddamento della lega fusa, che impedisce agli atomi di organizzarsi in una struttura cristallina. Il processo di produzione richiede velocità di raffreddamento estremamente elevate, dell'ordine di migliaia di gradi al secondo. Questo blocca gli atomi in una configurazione casuale, creando un materiale privo di difetti cristallini come dislocazioni e bordi di grano, tipici cause di debolezza nei metalli convenzionali. Le leghe più comuni utilizzate per produrre vetri metallici includono combinazioni di zirconio, titanio, rame, nichel e alluminio. Proprietà meccaniche eccezionali. Le caratteristiche del vetro metallico lo rendono superiore ai metalli tradizionali in numerosi aspetti. L'assenza di difetti cristallini conferisce una resistenza meccanica eccezionale, con valori di durezza e limite elastico molto superiori a quelli dell'acciaio. Allo stesso tempo, il materiale mantiene una certa flessibilità elastica prima della rottura. Le principali proprietà includono resistenza alla trazione fino a 3 volte superiore all'acciaio ad alta resistenza, elevata resilienza e capacità di assorbire energia senza deformarsi permanentemente, eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione, resistenza all'usura superiore rispetto ai metalli cristallini, capacità di essere stampato a caldo come materiale termoplastico. Quest'ultima caratteristica è particolarmente rivoluzionaria. Sopra una certa temperatura, il vetro metallico diventa sufficientemente viscoso da essere modellato mediante stampaggio, consentendo la produzione di componenti complessi con tolleranze dimensionali estremamente precise. Applicazioni nella robotica spaziale e nella medicina. La combinazione unica di proprietà del vetro metallico lo rende ideale per applicazioni estreme. Nella robotica spaziale, componenti realizzati in leghe amorfe offrono resistenza meccanica superiore e durabilità in ambienti ostili, resistendo alle radiazioni cosmiche e alle escursioni termiche dello spazio. La leggerezza relativa rispetto ai metalli tradizionali con pari resistenza rappresenta un ulteriore vantaggio per le missioni spaziali, dove ogni grammo conta. Nel settore medico, il vetro metallico trova impiego nella produzione di strumenti chirurgici, impianti ortopedici e componenti per dispositivi medici. La resistenza all'usura garantisce una durata prolungata degli strumenti, mentre la biocompatibilità di alcune leghe specifiche le rende adatte per applicazioni a contatto con il corpo umano. Le proprietà antibatteriche e superficiali di certi vetri metallici rappresentano un ulteriore beneficio per la prevenzione delle infezioni. Sfide e prospettive future. Nonostante le proprietà eccezionali, il vetro metallico presenta ancora alcune limitazioni. La principale riguarda le dimensioni. Produrre componenti di grandi dimensioni con struttura completamente amorfa rimane tecnicamente difficile e costoso. La maggior parte delle applicazioni attuali si concentra su componenti relativamente piccoli o rivestimenti superficiali. Un'altra sfida è rappresentata dalla fragilità catastrofica. Quando il vetro metallico raggiunge il punto di rottura, tende a fratturarsi improvvisamente senza deformazione plastica significativa. I ricercatori stanno sviluppando compositi ibridi che combinano vetri metallici con altri materiali per migliorare la tenacità alla frattura mantenendo le proprietà di resistenza. Il vetro metallico rappresenta un esempio straordinario di come la manipolazione della struttura atomica possa generare materiali con caratteristiche rivoluzionarie. Con il progredire della ricerca e l'ottimizzazione dei processi produttivi, le leghe amorfe sono destinate a svolgere un ruolo sempre più importante nelle tecnologie avanzate, dall'esplorazione spaziale alla medicina di precisione.
Proseguendo con il notiziario, idrogel per la cattura dell'acqua atmosferica. In un mondo sempre più segnato dalla scarsità idrica, gli idrogel per la cattura dell'acqua atmosferica rappresentano una svolta rivoluzionaria. Questi materiali avanzati possono estrarre acqua potabile direttamente dall'aria, anche in condizioni di bassa umidità, sfruttando unicamente l'energia solare per il processo di rilascio. Come funzionano gli idrogel per la cattura dell'acqua? Gli idrogel sono polimeri tridimensionali capaci di assorbire e trattenere grandi quantità di acqua. I moderni idrogel per la cattura atmosferica sono progettati con proprietà igroscopiche avanzate, che permettono loro di assorbire molecole d'acqua presenti nell'aria anche quando l'umidità relativa è inferiore al 15%. Durante la notte o nelle ore più fresche, l'idrogel cattura l'umidità atmosferica attraverso interazioni chimico-fisiche. Il processo di rilascio avviene grazie all'esposizione alla luce solare. Quando i raggi solari colpiscono il materiale, la temperatura aumenta e l'acqua intrappolata nell'idrogel viene liberata sotto forma di condensa, raccolta in appositi contenitori. Questo meccanismo completamente passivo non richiede energia elettrica, rendendolo ideale per zone remote e prive di infrastrutture. Applicazioni pratiche e vantaggi per le zone aride. La tecnologia degli idrogel per la cattura dell'acqua atmosferica è particolarmente promettente per le regioni aride e desertiche, dove l'accesso all'acqua potabile è limitato o inesistente. Questi dispositivi possono essere installati su tetti, strutture mobili o pannelli dedicati, fornendo una fonte continua di acqua per comunità rurali, campi profughi o basi di ricerca in ambienti estremi. I vantaggi principali includono: Funzionamento completamente sostenibile senza consumo energetico esterno, capacità di operare in condizioni di umidità molto bassa, produzione decentralizzata di acqua potabile, manutenzione minima e lunga durata operativa, riduzione della dipendenza da infrastrutture idriche tradizionali. Alcuni prototipi avanzati sono già in fase di sperimentazione in deserti del Medio Oriente, Africa subsahariana e regioni aride degli Stati Uniti, con risultati promettenti in termini di resa giornaliera di acqua per metro quadro di materiale. Sviluppi futuri e sfide tecnologiche. Nonostante i progressi significativi, la tecnologia degli idrogel per la cattura atmosferica deve ancora affrontare alcune sfide per diventare una soluzione su larga scala. La capacità di assorbimento varia in base alla composizione chimica dell'idrogel e alle condizioni ambientali locali. I ricercatori stanno lavorando per sviluppare materiali ancora più efficienti, capaci di catturare maggiori volumi d'acqua in tempi ridotti. Un altro aspetto cruciale riguarda la scalabilità produttiva e la riduzione dei costi. Attualmente, i materiali più avanzati hanno costi elevati, ma l'industrializzazione e l'ottimizzazione dei processi di sintesi potrebbero renderli accessibili anche per applicazioni di massa. L'integrazione con sistemi di purificazione e filtrazione rappresenta un ulteriore ambito di sviluppo per garantire la qualità dell'acqua prodotta. Gli idrogel per la cattura dell'acqua atmosferica incarnano una risposta concreta alle crescenti sfide idriche globali, con ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo. Questa tecnologia potrebbe trasformare radicalmente l'accesso all'acqua potabile per milioni di persone nelle zone più vulnerabili del pianeta, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e adattamento climatico.
Cambiamo argomento. La piramide di Meidum, Egitto. Nel deserto egiziano, a circa 100 km a sud del Cairo, si trova uno dei monumenti più enigmatici dell'antico Egitto, la piramide di Meidum. La sua forma insolita, simile a una torre che emerge da un cumulo di detriti, racconta la storia di un ambizioso progetto architettonico e di un crollo che ha rivelato segreti costruttivi, rimasti nascosti per millenni. Una trasformazione architettonica audace. La piramide di Meidum fu inizialmente costruita come piramide a gradoni durante il regno del faraone Uni, ultimo sovrano della terza dinastia, intorno al 2600 avanti Cristo. Successivamente, il faraone Snefru decise di trasformarla nella prima piramide a facce lisce, riempiendo i gradoni e aggiungendo un rivestimento esterno di calcare bianco di Tura. Questa trasformazione rappresentava un salto tecnologico ambizioso. Passare da una struttura a gradoni, più stabile per sua natura, a una piramide vera con superfici lisce e continue. L'altezza finale raggiunta fu di circa 92 metri, con una base di 144 metri per lato e un angolo di inclinazione di circa 51 gradi. Il crollo che svelò i segreti costruttivi, in un momento imprecisato della storia, probabilmente durante o poco dopo la costruzione, la piramide subì un crollo catastrofico del suo rivestimento esterno. Questa catastrofe, pur rappresentando un fallimento ingegneristico, si rivelò una benedizione per gli archeologi moderni, offrendo una visione senza precedenti delle tecniche costruttive egizie. Il crollo mise in luce il nucleo interno della struttura, rivelando il sistema di stratificazione utilizzato. Gli egizi costruivano le piramidi attraverso strati inclinati verso l'interno, appoggiate a un nucleo centrale. Questa tecnica, visibile chiaramente a Meidum, mostra come i blocchi fossero disposti su piani inclinati di circa 75 gradi rispetto all'orizzontale. Le lezioni di un fallimento. Il collasso parziale della piramide di Meidum fornì lezioni cruciali agli ingegneri egizi. Il problema principale fu l'angolo troppo ripido combinato con la tecnica di stratificazione inclinata, che non offriva sufficiente supporto laterale. Inoltre, la conversione da piramide a gradoni a piramide liscia creò discontinuità strutturali che contribuirono all'instabilità. Queste osservazioni portarono Snefru a modificare in corso d'opera l'angolo della sua successiva piramide, romboide ad Ashur, e, infine, a costruire la piramide rossa con un angolo più sicuro di 43 gradi. Ogni fallimento divenne un gradino verso la perfezione raggiunta con le piramidi di Giza. Un patrimonio archeologico unico, oggi la piramide di Meidum offre ai visitatori un'esperienza unica. La possibilità di vedere il nucleo interno esposto permette di comprendere direttamente le tecniche costruttive, antiche in un modo impossibile altrove. I detriti del crollo che circondano la struttura centrale forniscono ulteriori informazioni sui materiali e sui metodi utilizzati. All'interno della piramide, le camere sepolcrali rimangono accessibili attraverso un passaggio discendente. Una caratteristica notevole è la camera funeraria con il suo soffitto a mensola, simile a quello che sarà perfezionato nella grande piramide di Cheope. La piramide di Meidum rappresenta molto più di un fallimento architettonico. È un documento prezioso che ha permesso agli studiosi di comprendere l'evoluzione delle tecniche costruttive egizie. Il suo crollo parziale, paradossalmente, l'ha resa uno dei monumenti più istruttivi dell'antico Egitto.
Cambiamo argomento. Satyendra Nath Bose Einstein statistica quantistica. Il 4 giugno 1924 un giovane fisico indiano inviò ad Einstein un manoscritto che avrebbe cambiato per sempre la fisica quantistica. Satyendra Nath Bose aveva scoperto un nuovo modo di contare le particelle, dando origine alla statistica di Bose-Einstein e alla previsione di un nuovo stato della materia, il condensato, osservato in laboratorio solo 70 anni dopo nel 1995. Da Calcutta alla rivoluzione quantistica, Satyendra Nath Bose nacque il 1 gennaio 1894 avanti Cristo a Calcutta, l'antica capitale britannica dell'India coloniale oggi conosciuta come Kolkata, primo di 7 figli in una famiglia bengalese di casta caiasta. Il padre Surendranath era un contabile e imprenditore che successivamente avviò una propria azienda chimica e farmaceutica, garantendo alla famiglia una posizione economica agiata che permise a Satyendra di ricevere un'educazione di alto livello. Dopo aver frequentato una scuola elementare locale, nel 1907 entrò nella prestigiosa Hindu School dove eccelse particolarmente in matematica. All'Università di Calcutta ebbe la fortuna di avere come insegnanti alcuni dei più grandi scienziati indiani del tempo, tra cui Jagadish Chandra Bose, pioniere delle radiocomunicazioni, e Prafulla Chandra Ray, padre della chimica moderna in India. Dal 1916 al 1921 lavorò come docente di fisica presso il Raya Bazar Science College, sempre sotto l'Università di Calcutta, dove iniziò una proficua collaborazione con il fisico Meghnad Saha, con cui pubblicò diversi articoli di fisica teorica e matematica pura. Il manoscritto che cambiò la fisica quantistica, nel 1921 Bose ottenne una posizione di lettore presso la neonata Università di Dhaka, nell'attuale Bangladesh, dove istituì interi dipartimenti completi di laboratori per insegnare corsi avanzati di termodinamica ed elettromagnetismo secondo la teoria di James Clerk Maxwell. Fu proprio mentre preparava una lezione sulla derivazione della legge di Planck sulla radiazione di corpo nero che Bose ebbe un'intuizione geniale. La derivazione tradizionale di questa legge fondamentale si basava sul conteggio delle onde elettromagnetiche stazionarie che potevano esistere in una cavità, seguendo la statistica classica di Maxwell e Boltzmann. Insoddisfatto di questo approccio, Bose decise di ribaltare completamente il problema. Invece di contare le onde nello spazio reale, avrebbe contato il numero di modi in cui i fotoni, le particelle quantistiche di luce, potevano riempire lo spazio delle fasi. La sua intuizione chiave fu riconoscere che i fotoni sono indistinguibili tra loro. Due fotoni con la stessa energia non possono essere trattati come due entità separate e identificabili. Questo portava a una statistica completamente diversa da quella classica. La collaborazione con Einstein e la nascita della nuova statistica. Bose scrisse un articolo in inglese intitolato Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta contenente questa nuova derivazione e lo inviò inizialmente alla rivista scientifica inglese Philosophical Magazine, che però lo rifiutò non comprendendone l'importanza. Il 4 giugno 1924, Bose prese una decisione coraggiosa. Scrisse direttamente ad Albert Einstein, all'epoca già il fisico più famoso del mondo, chiedendogli di valutare se il lavoro fosse degno di pubblicazione e, in caso affermativo, se potesse tradurlo in tedesco e farlo pubblicare su una rivista prestigiosa. Einstein non solo comprese immediatamente l'enorme portata della scoperta, ma tradusse personalmente l'articolo in tedesco e lo inviò alla Zeitschrift für Physik dove fu pubblicato nel 1924 sotto il solo nome di Bose, con una nota di Einstein che ne sottolineava l'importanza. Nei mesi successivi Einstein estese il lavoro di Bose applicandolo non solo ai fotoni ma anche agli atomi materiali, dando così origine a quella che oggi conosciamo come statistica di Bose-Einstein, La prima delle due statistiche quantistiche fondamentali che governano il comportamento di tutte le particelle dell'universo. Bosoni e fermioni, le due famiglie che dividono l'universo. La scoperta di Bose rivelò che esistono due tipi fondamentalmente diversi di particelle in natura, classificate in base a una proprietà quantistica chiamata spin. Le particelle con spin intero obbediscono alla statistica di Bose-Einstein e furono chiamate bosoni dal fisico inglese Paul Dirac nel 1945, in onore di Sir Bose. I bosoni hanno una proprietà straordinaria: possono occupare tutti lo stesso stato quantistico contemporaneamente, aggregandosi senza limiti. Sono bosoni i fotoni che costituiscono la luce, i gluoni che tengono uniti i quark all'interno dei protoni e neutroni. Il bosone di Higgs scoperto al CERN nel 2012 che conferisce massa alle altre particelle, e particelle composite come i mesoni formate da coppie di quark. L'altra famiglia, i fermioni, obbedisce invece alla statistica di Fermi-Dirac sviluppata indipendentemente da Enrico Fermi e Paul Dirac nel 1926. I fermioni hanno spin semi-intero e obbediscono al principio di esclusione di Pauli. Non possono mai occupare lo stesso stato quantistico. Sono fermioni gli elettroni, i protoni, i neutroni, i quark e i neutrini. Questa fondamentale distinzione spiega perché la materia normale sia stabile e non collassi su se stessa. Gli elettroni negli atomi, essendo fermioni, devono occupare livelli energetici diversi. Il condensato di Bose-Einstein, un nuovo stato della materia. Nel novembre 1924 Einstein si accorse che la statistica applicata agli atomi materiali portava a una previsione paradossale. Al di sotto di una determinata temperatura critica, una frazione macroscopica degli atomi di un gas avrebbe dovuto condensare nello stato quantistico di energia più bassa, aggregandosi senza forze attrattive e comportandosi come un'unica superparticella gigante. Einstein scrisse: a partire da una determinata temperatura, le molecole condensano senza forze attrattive, cioè si aggregano a velocità zero. Questo fenomeno, chiamato condensazione di Bose-Einstein, rappresentava un nuovo stato della materia completamente diverso da solido, liquido, gassoso e plasma. Il problema era che le temperature necessarie per osservare questo fenomeno erano estremamente basse, vicine allo zero assoluto. Ci vollero 71 anni prima che la tecnologia fosse sufficientemente avanzata. Nel 1995 i fisici a Cornell, Carl Wieman e Wolfgang Caroli riuscirono finalmente a creare il primo condensato di Bose-Einstein raffreddando atomi di rubidio a poche frazioni di miliardesimo di grado sopra lo zero assoluto. Per questa impresa ricevettero il premio Nobel per la fisica nel 2001. Un genio poliedrico oltre la fisica, Bose non fu solo un grande fisico teorico, ma un vero poliedrico con interessi vastissimi che spaziavano dalla matematica alla chimica, dalla biologia alla mineralogia, dalla filosofia alle arti, dalla letteratura alla musica. Parlava correntemente diverse lingue tra cui bengalese, inglese, francese e tedesco, e aveva una profonda conoscenza del sanscrito. Dopo la pubblicazione del suo articolo rivoluzionario, Bose ebbe l'opportunità di viaggiare in Europa grazie a una borsa di studio. Trascorse due anni tra Parigi e Berlino tra il 1924 e 1926, durante i quali incontrò personalmente Einstein, Marie Curie, Louis de Broglie e frequentò un corso di teoria quantistica tenuto da Max Born. Tornato in India nel 1926. Continuò una brillante carriera accademica diventando professore all'Università di Dhaka fino al 1945 e poi all'Università di Calcutta fino al 1956. Il grande poeta e filosofo Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura, gli dedicò nel 1937 il suo unico libro di scienza, Visva Parikai. Nel 1958 Bose fu eletto fellow della Royal Society, uno dei più alti riconoscimenti scientifici internazionali. Il Nobel mai vinto e il riconoscimento postumo, nonostante l'enorme importanza del suo contributo alla fisica quantistica, Sir Bose non ricevette mai il premio Nobel, pur essendo stato nominato diverse volte. Questa è considerata una delle più grandi ingiustizie nella storia del Nobel. Il comitato svedese assegnò il premio Nobel per la fisica del 2001 proprio per la realizzazione del condensato di Bose-Einstein. Ma solo ai tre fisici che lo ottennero sperimentalmente nel 1995, non a chi ne aveva previsto l'esistenza 70 anni prima. Analogamente, il premio Nobel del 2013 fu assegnato a Peter Higgs e François Englert per la teoria del bosone di Higgs, ma anche qui il nome di bose compare solo come eponimo della classe di particelle. Una delle ragioni di questa esclusione potrebbe essere stata la valutazione negativa del comitato Nobel da parte dell'esperto Oscar Klein, che considerò il lavoro di bose non sufficientemente originale perché basato su idee di Einstein. Questa valutazione è oggi considerata profondamente ingiusta dagli storici della scienza, che riconoscono che l'intuizione chiave dell'indistinguibilità quantistica fu proprio di bose. L'eredità che continua a plasmare la tecnologia moderna, la statistica di Bose-Einstein non è solo un'elegante teoria matematica, ma il fondamento di innumerevoli tecnologie che utilizziamo quotidianamente. I laser, strumenti essenziali in medicina, comunicazioni, industria e ricerca, funzionano proprio perché i fotoni sono bosoni e possono aggregarsi tutti nello stesso stato quantistico, creando fasci di luce perfettamente coerenti. La superconduttività e la superfluidità, fenomeni alla base dei potentissimi magneti usati negli acceleratori di particelle e nelle macchine per risonanza magnetica, sono manifestazioni delle proprietà bosoniche di coppie di elettroni. Il bosone di Higgs, scoperto al CERN nel 2012, ha confermato il meccanismo che conferisce massa alle particelle fondamentali. I computer quantistici in fase di sviluppo sfruttano le proprietà quantistiche sia dei bosoni che dei fermioni. Il 2024 ha segnato il centenario della statistica di Bose, celebrato in tutto il mondo con conferenze, pubblicazioni speciali e commemorazioni che hanno riconosciuto l'importanza fondamentale di questo contributo alla comprensione dell'universo. La storia di Satyendranath Bose è un perfetto esempio di come l'innovazione scientifica possa venire da luoghi inaspettati e da persone che lavorano lontano dai grandi centri della ricerca occidentale. In un'università periferica di Dhaka nel Bangladesh degli anni 20, un giovane fisico indiano ebbe un'intuizione che avrebbe cambiato per sempre la nostra comprensione dell'universo. Il fatto che metà delle particelle fondamentali della natura portino il suo nome è un riconoscimento immortale, forse più importante del Nobel che avrebbe meritato. Ogni volta che accendiamo un laser, subiamo una risonanza magnetica o leggiamo di scoperte al CERN, stiamo beneficiando delle intuizioni di Bose. La sua collaborazione con Einstein dimostra anche quanto sia importante che i grandi scienziati sappiano riconoscere le idee brillanti indipendentemente dalla provenienza e dallo status accademico di chi le propone. Einstein avrebbe potuto ignorare quella lettera da un oscuro professore indiano. Invece la tradusse personalmente e ne riconobbe pubblicamente il valore, dimostrando la vera grandezza dello scienziato che sa mettere da parte l'ego per il progresso della conoscenza.
Occhio a questa offerta! Soundcore by Anchor Q20. Isolati dal mondo con le Soundcore Q20. Cancellazione attiva del rumore ibrida, audio high-res e comfort prolungato per i tuoi viaggi e il relax, con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Silenzio e concentrazione. Le Soundcore Q20 utilizzano una cancellazione attiva del rumore ibrida per ridurre fino al 90% dei rumori ambientali. Che tu sia in aereo, in treno o in ufficio, puoi creare la tua oasi di tranquillità con un semplice tocco. I driver da 40 mm offrono un suono certificato high-res audio, in modalità cablata, garantendo dettagli nitidi e una riproduzione fedele della tua musica preferita. Comfort per lunghi viaggi, i padiglioni in memory foam ruotabili avvolgono le orecchie delicatamente, permettendo sessioni di ascolto prolungate senza fastidi. La batteria supporta questo utilizzo intensivo con un'autonomia straordinaria. Specifiche di rilievo, fino a 40 ore di riproduzione con ANC attivo, 60 ore senza. Modalità trasparenza per ascoltare l'ambiente circostante. Connessione a due dispositivi simultaneamente. Personalizzazione tramite app Soundcore con 22 preset EQ. Con le Soundcore Q20, Anchor offre un paio di cuffie over-ear complete e performanti, perfette per chi desidera silenzio e alta fedeltà a un costo contenuto.
Analizziamo questo dispositivo in offerta. JBL Wave Beam. Immergiti nel suono JBL Deep Bass con le Wave Beam. Vestibilità sicura, resistenza agli schizzi e funzioni smart per un ascolto quotidiano superiore e senza interruzioni. Qualità audio firma JBL, le JBL Wave Beam portano la rinomata firma sonora del marchio nelle tue orecchie. La tecnologia Deep Bass assicura frequenze basse corpose, rendendo ogni brano energico e coinvolgente, ideale per l'ascolto urbano.
IO Design Stick Closed garantisce una buona isolazione passiva dai rumori esterni e una stabilità eccellente, permettendoti di muoverti liberamente senza il timore di perdere gli auricolari. Funzioni intelligenti. Grazie alla tecnologia Smart Ambient, puoi restare consapevole dell'ambiente circostante o ascoltare chi ti parla senza togliere le cuffie.
Grazie alle funzioni Talk True e Ambient Aware. Caratteristiche principali. Batteria totale fino a 32 ore. 8H più 24H custodia.
Ricarica rapida. 10 minuti per 2 ore di ascolto.
Resistenza IP54 per gli auricolari. IPX2 per la custodia. Compatibilità con l'app JBL Headphones per personalizzare le cuffie.
Le JBL Wave Beam sono l'accessorio perfetto per chi vuole unire lo stile, la qualità del suono JBL e la praticità delle tecnologie moderne in un unico prodotto.
Analizziamo questo dispositivo in offerta. Sony SRS-XB100. Porta la festa ovunque con il Sony SRS-XB100. Suono diffuso, resistenza all'acqua e batteria a lunga durata in un corpo piccolo e colorato, ideale per le tue avventure all'aperto. Suono potente in formato tascabile, il Sony SRS-XB100 stupisce per la qualità audio in rapporto alle dimensioni. Dotato di un radiatore passivo per bassi profondi e di un processore di diffusione sonora, espande l'audio in ogni direzione. È il compagno ideale per le gite fuori porta, grazie alla cinghia multiposizione che permette di agganciarlo allo zaino o al manubrio della bicicletta, portando la tua musica sempre con te. Resistenza e funzionalità. Costruito per durare, questo speaker vanta una certificazione IP67, che lo rende resistente all'acqua e alla polvere. Non teme pioggia o sabbia, permettendoti di usarlo in spiaggia o in piscina senza preoccupazioni. Dettagli tecnici rilevanti, fino a 16 ore di autonomia della batteria. Chiamate in viva voce nitide con cancellazione dell'eco. Connessione rapida con Fast Pair per Android. Materiali parzialmente riciclati per un tocco eco-friendly. Il Sony SRS-XB100 combina portabilità estrema e prestazioni audio solide, confermandosi come uno dei migliori mini speaker Bluetooth sul mercato.
Per chi cerca affari, Tozzo A1 mini cuffie.
Le Tozzo A1 offrono un design ultraleggero e una comodità senza pari. Perfette per chi cerca qualità audio e praticità quotidiana a un prezzo imbattibile, ideali per ogni orecchio.
Leggerezza e comfort estremo. Il design delle Tozzo A1 è studiato per essere il più discreto possibile.
Ogni auricolare pesa pochissimo, garantendo un comfort che dura tutto il giorno senza affaticare l'orecchio, rendendole quasi invisibili una volta indossate.
Nonostante le dimensioni ridotte, il suono è sorprendentemente ricco. Gli altoparlanti offrono una gamma sonora ampia, con alti dinamici e bassi presenti, per un ascolto piacevole di musica e podcast. Praticità d'uso quotidiano. La custodia di ricarica è estremamente compatta, facile da trasportare in qualsiasi tasca. La connessione automatica all'estrazione dalla custodia rende l'utilizzo immediato e senza complicazioni.
Ecco cosa le rende speciali. Design ergonomico e in-ear per una vestibilità sicura. Controlli touch smart per volume e tracce. Microfono integrato per chiamate chiare. Batteria a lunga durata per un uso prolungato.
Se cerchi delle cuffie True Wireless economiche, resistenti e incredibilmente comode per l'uso di tutti i giorni, le Tozzo A1 sono la soluzione perfetta.
Per chi cerca affari, Oppo Enco Buds 2. Scopri la qualità del suono cristallino con le Oppo Enco Buds 2. Design ergonomico, bassi potenti e autonomia incredibile per accompagnarti tutto il giorno, ora a un prezzo accessibile. Un'esperienza audio immersiva. Le Oppo Enco Buds 2 sono progettate per offrire un'esperienza d'ascolto superiore nella fascia economica. Grazie ai driver titanizzati da 10 mm, queste cuffie garantiscono bassi profondi e ritmici, perfetti per gli amanti della musica che cercano coinvolgimento. La cancellazione del rumore in chiamata tramite intelligenza artificiale assicura che la tua voce venga trasmessa chiaramente, anche in ambienti rumorosi, rendendole ideali per le telefonate in movimento. Autonomia e connettività, uno dei punti di forza è sicuramente la durata della batteria. Con una singola carica, gli auricolari offrono fino a 7 ore di ascolto, che si estendono fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica. Le caratteristiche principali includono connessione Bluetooth 5.2 stabile e veloce, certificazione IPX4 per resistenza a schizzi e sudore, controlli touch intuitivi per gestire musica e chiamate, modalità gioco a bassa latenza per video e gaming. In conclusione, le Oppo Enco Buds 2 rappresentano una scelta eccellente per chi cerca affidabilità, buona qualità audio e un design confortevole senza spendere una fortuna. Visita il blog per approfondire. A domani!